Scorrono come le pagine di un libro i miei ricordi. 15 anni fa ho scelto di essere una Burnesce. Ho scelto di vivere da uomo nel corpo di una donna. Ho scelto di essere donna-uomo. Oggi avevo voglia d'amore e nessuno che me ne desse. Oggi ho baciato un uomo. Oggi ho spezzato un giuramento d'onore, ma ho scoperto il sentimento più nobile che esista. Questa passione, sentimento estraneo per me, spegnerà il cuore di qualcuno. Per questo ho deciso di ucciderla. Sono nata Settimina. Un parto facile e inaspettato. Avevo fretta di venire al mondo. Poche ore prima della mia nascita, la mamma era andata a prendere l'acqua alla fonte, circa mezz'ora da casa. In quei momenti mi sentivo amata e felice. Durante il tragitto mi faceva una carezza e io la salutavo con un calcio. Era il nostro saluto quotidiano. La strada è ghiacciata sempre e a volte anche l'acqua della fonte. Fa freddo in questa vallata nel nord Albania. Sento spesso la nonna che dice: «Stasera cane e gatto, pecore e lupi dormiranno insieme». A dire la verità non ho mai capito questa frase, ma ci arriverò con il tempo. Finalmente arrivò la sera, la mamma poteva riposarsi dopo la giornata pesante. Invece le fece una sorpresa e decisi di non lasciarla serena quella notte. La mamma capì che volevo venire al mondo, perciò si alzò dal letto e andò a chiamare sua cognata. Non aveva preparato niente per il parto, era ancora presto, però non la feci soffrire troppo. Sono venuta al mondo alle 4 del mattino, un giorno di dicembre. «È una femmina», disse la zia, e questa frase provocò a mia madre più dolore del parto. Aveva 37 anni quando mi ha avuta e sperava in un maschio. Ero la quinta dei figli, un maschio e 4 femmine, una disgrazia. I miei mi avevano concepita convinti di avere un maschio. Arrivai al mondo e questa fu una delusione per i miei. Mio padre nemmeno venne a farmi un saluto. I più anziani del villaggio pensavano addirittura ad una maledizione. 4 femmine. Povero Martin, dicevano. Martin è il nome di mio padre. Mia madre si chiama Shuke. Non avevano ancora pensato a un nome per me. Così per giorni ne sono rimasta senza. Non c'era fretta. Nevicava da giorni e il comune era ad alcuni chilometri di distanza. Bisognava aspettare il rappresentante dell'ufficio anagrafe per la registrazione. Alla fine, mia sorella Diella si ricordò di darmi il nome. Rozza. Mi chiamò Rozza. Io feci un sorriso. Mi piaceva quel nome. Ogni giorno scoprivo cose nuove di quella vallata a Dukajin. E devo dire che molte cose non mi piacevano. Un giorno, mangiando, chiesi a mamma: «Ma papà, perché vive nella parte della casa insieme agli zii e il nonno e non escono mai?» Mia madre, invece di rispondermi, mi diede uno schiaffo e mi ordinò di stare zitta. Da quel momento iniziai a capire quanto era brutto nascere donna in quelle parti. Mio fratello Zef era il principe della casa. Noi non esistevamo. Da piccola ero molto curiosa. Spesso andavo a spiare nella parte della casa dove papà e gli altri maschi della casa vivevano. Mi era tutto così strano. Loro bevevano una specie di grappa chiamata araki e fumavano tutto il santo giorno. Da anni erano segregati in casa. Avevano un debito di sangue con un'altra famiglia del villaggio. Un debito di sangue che durava da generazioni. Mio fratello era ancora piccolo, ma appena compiuto 12 anni il suo destino era segnato secondo le leggi del Kanun, il codice d'onore albanese. Il suo destino sarebbe stato rinchiuso in quella casa. Però almeno lui esisteva. Noi donne no. Le mie sorelle più grandi le avevano fatte sposare a 15 anni. Come diceva zia Flora, la moglie di mio zio, erano 2 sante ragazze, non avevano alzato mai la voce in 15 anni. Beati coloro che le hanno prese nel proprio nucleo familiare. Io invece ero il maschio mancato. Questa affermazione mi piaceva. Sapevo che essere maschio voleva dire essere liberi di scegliere, di vivere. Invidiavo mio fratello, pur sapendo che la sua libertà sarebbe arrivata a capolinea il giorno del suo 12° compleanno. Zef se la godeva la sua libertà e tante volte di nascosto mi parlava del suo timore. Con gli altri non nominava la paura, Nelle nostre valli, un uomo che ha paura non è un uomo. L'offesa peggiore per un maschio di sciale era dirgli che non era un vero uomo. Così mio fratello arrivò a 12 anni con la voglia di essere libero, ma con il timore di dirlo. Il mio bisnonno aveva ucciso qualcuno, il motivo non l'ho mai saputo. Essendo donna, non era affar mio. Ma ciò che non mi sembrava giusto è che da allora i maschi della nostra famiglia, dopo aver compiuto 12 anni, si segregavano in casa per non essere uccisi. Il canun permetteva che la famiglia offesa poteva vendicarsi o lavare il sangue col sangue di qualsiasi discendente maschio della famiglia di chi è offeso. Da almeno 50 anni il destino dei maschi della mia famiglia era segnato tra le mura di quella stanza. Anche se la dittatura comunista che c'era in Albania dal 1945 condannava il canun, qui nella valle di Sciale la tradizione continuava. Quanto è strana la vita, pensavo sovente. Mio fratello sognava di scoprire il mondo dietro a quelle montagne. Io sognavo di essere semplicemente un uomo. Volevo solamente poter parlare senza chiedere il permesso, dire ciò che pensavo, uscire, studiare. Io non volevo essere un uomo della mia famiglia, volevo essere solamente un uomo normale. Volevo una carezza da mio padre. Volevo esistere. Gli anni passavano come l'acqua sotto il ponte. Mio fratello compì 12 anni e si unì al resto dei maschi della famiglia. Dopo l'arrivo di quel giorno, il suo mondo girava dietro quelle quattro mura. Lui avrebbe voluto studiare, fare l'architetto, ma il suo sogno rimaneva tra i fogli di carta dove giocava a fare schizzi di case. Non vedo la mia vita in queste stanze. Vivere così è peggio che scontare una condanna a vita. Andrò via da qui, diceva sempre. E lo fece sul serio. Dopo la caduta del regime comunista, si sentiva alla radio di albanesi che fuggivano verso una vita migliore. Mio fratello per anni guardava alla TV le immagini di giovani che inseguivano un sogno, finché un giorno, grazie all'aiuto di un prete italiano arrivato nel villaggio nei primi anni 90, partì. Aveva 16 anni. Mio padre si arrese dopo che vide quanto era impossibile intrattenerlo segregato in casa, perché molte volte aveva tentato di uscire. «Ho bisogno di prendere aria fresca», diceva. Zef andò in Italia, dove iniziò a studiare. Viveva in una comunità parrocchiale. La sua vita si riempiva di sogni, di traguardi, di speranze ogni giorno. Era libero e finalmente aveva in mano la sua vita. Però la legge del canun è più forte della voglia di vivere e non ha confini. Un giorno, in mezzo alla piazza centrale di Siena, una bella città in Toscana, qualcuno gli sparò, lasciandolo steso, senza vita. Così finirono le sue speranze, i suoi sogni di una vita migliore, la sua voglia di libertà. La notizia prese il vento e arrivò anche tra le montagne dove Zef aveva passato la sua infanzia, facendole tacere. Nella nostra famiglia pure cadde il silenzio di un dolore cupo. Mio padre si spegneva nel dolore ogni giorno di più. Un pezzo del suo cuore se n'era andato con mio fratello e si riteneva responsabile della sua perdita. Non usciva di casa, anche se dopo 40 anni di segregazione ora era libero. Libertà che era costato tanto, troppo. Lui non voleva godersela. Non gli sembrava giusto. Anch'io mi sentivo sperduta. Speravo al suo ritorno a casa, ma lui se ne andò per non ritornare più. Mi sarebbero mancate le nostre chiacchierate. In casa mi sentivo sempre più inesistente e più che mai avevo bisogno di affetto. Tra le tante notti passate in bianco, mi venne in mente una Bournèche che avevo incontrato un po' di tempo fa. Era una donna che si vestiva e si atteggiava da uomo. Mi ricordo che lo invidiai in quel momento. E poi non so perché, ma l'incontro con lei mi veniva spesso in mente. Mio padre aveva perso suo figlio, il figlio della vecchiaia, come diceva. Perché una donna nasce in case altrui e sposandosi trova la propria? Un maschio appartiene al tronco della famiglia. Questo diventò il mio pensiero fisso. Giorno dopo giorno mi atteggiavo sempre più da maschio, lasciando alle spalle la mia femminilità. Avevo iniziato anche a fasciarmi il seno. Avevo poco più di 13 anni quando mi recai nella stanza degli uomini e dissi a mio padre che volevo essere il maschio di casa. Volevo essere una burnesce. Rinuncio alla vita di donna. Non voglio sposarmi, avere figli. Stranamente, per la prima volta nella vita, papà mi abbracciò, mi diede un bacio sulla fronte. Era una cosa strana, una sensazione del tutto sconosciuta. Però mi sentivo felice e quel giorno la mia vita cambiò. Come per magia, cominciai ad esistere nella mia famiglia. Mi sentivo sempre più considerata. Potevo parlare con gli uomini di casa, partecipavo alle loro riunioni, potevo uscire e andare da sola alla fonte per prendere l'acqua, potevo andare a pascolare le greggi e perfino potevo studiare. Mi comportavo da uomo. Adesso sentivo l'affetto che la mia famiglia non mi aveva dimostrato in 13 anni. Forse per il vuoto che aveva lasciato mio fratello o per il dolore immenso che aveva lasciato la sua perdita, ma non mi interessava molto. Mi sentivo amata, ciò che avevo desiderato di più. E mio padre vedeva in me il suo Zef, questo leniva il suo dolore, e io decisi di essere Zef. Adesso mi chiamerò Zef, Rosa è morta, l'ho uccisa. Ero talmente felice che non pensavo più al mio essere donna. Ero sempre più convinta della mia scelta. Mi ricordavo di essere donna solo una volta al mese, durante il ciclo mestruale. Un giorno di pioggia angosciante, di grigio come l'anima di quelle montagne taciturne, come il grigio delle case di pietra del villaggio. Case tristi, con le finestre piccole e quadrate che non lasciano passare la luce. Stranamente mi accorsi che qualcosa mi turbava. Erano più di 10 anni che avevo rinunciato ad essere una donna, e in quel giorno ne sentivo un po' la nostalgia. Per così tanto tempo non mi ero mai azzardata a guardare dentro di me, per paura di scoprire che forse non era ciò che volevo. Però sapevo anche che grazie alla mia rinuncia avevo potuto studiare e fare tutte quelle cose che per una donna era sacrilegio solo sognarle. Decisi di non pensarci. Chiusi la finestra e andai nella stanza degli uomini. Papà allungò la mano e disse: «Vieni, figlio mio, fumiamo una sigaretta e ci beviamo un bicchiere di grappa». Poi si voltò verso mia madre e le ordinò: «Facci un caffè». Molti pensieri mi frullavano per la testa mentre passeggiavo per la strada polverosa. Che fastidio! D'inverno è molto fangosa ed estate piena di polvere. Però ormai mi ci ero abituata. La giornata era raggiante, il cielo azzurro, brillante, la luce si rifletteva come frammenti di piccoli specchi tutto intorno. Le montagne si ergevano contro questo cielo, aspre e orgogliose come la gente del villaggio. Improvvisamente sentii una voce che mi salutava in lingua italiana. «Buongiorno!» «Buongiorno!» Ricambiai il saluto guardando il forestiero con curiosità. Era il classico turista con lo zaino alle spalle e la macchina fotografica in mano. Anche se ormai da anni i turisti erano frequenti nel nostro villaggio, la gente non era ancora abituata. Solo io sapevo parlare la sua lingua, il parroco mi aveva insegnato. Così a poco diventammo amici. Si chiamava Bruno, era un antropologo. Capitava tra quelle montagne per conoscere la loro storia e anche quella delle persone che abitavano in quel paesaggio così selvaggio. Lo incuriosiva la mia storia. Gli spiegai che non ero un transessuale, ero una burnesce, per me una scelta di libertà. Lui mi parlava del suo paese, delle donne del suo paese, delle libertà conseguite. Più lui ne parlava e più mi sentivo simile a loro. Più avevo dubbi sulla scelta fatta ormai 15 anni fa. Mi affascinava ogni giorno di più quell'uomo, e questo mi spaventava. Non avevo mai provato una cosa simile. All'improvviso mi sentii la protagonista dei tanti libri che leggevo, una protagonista con l'identità confusa. Arrivò la fine dell'estate e lui doveva partire, così io scelsi di essere donna almeno per una sera. Mi truccai, misi i vestiti di mia sorella e mi recai a casa sua. Ero lì, davanti a lui. Ero una donna. Mi sentivo donna. Per la prima volta non mi vergognavo di essere donna. Tremavo mentre lui mi accarezzava il viso dolcemente. Mi diede un bacio e i cancelli del cielo si aprirono davanti a me. Per la prima volta nella mia vita mi sentivo viva. Tornai a casa con il rimorso più dolce del mondo e lo rinchiusi per sempre nel cassetto degli infiniti sogni irrealizzati. Lo straniero mi sfiorò la mia anima per un attimo. Ma adesso sono di nuovo Zef e vivo il mio sogno di libertà tra quelle montagne spietate. E ogni tanto, per nostalgia, mi viene in mente che anche Rozza ha vissuto, in un passato remoto, ma ha vissuto la favola di una vera donna. Burnesha di Loretta Ndoci, Albania. Premio speciale Torino Film Festival, quinto concorso letterario nazionale, lingua madre.